Cari ascoltatori, cari amici, di nuovo è per me una grande gioia, una profonda gratitudine tornare in Italia, in questa città dove ho sudato per 9 anni, gli anni della mia gioventù. Per me è anche un'occasione di riparlare un po' in italiano, visto che il tedesco mi sta rovinando un po' alla volta questa lingua degli angeli, la più melodiosa che ci sia. Questa volta, di nuovo un tema fondamentale. Cosa vuol dire libertà? Una parola magica. Il motivo per cui scendo dalla Germania per comunicare con voi i miei pensieri è che c'è qualcosa di nuovo nell'umanità, e cioè un salto di coscienza, lo scrivo alla lavagna, così che ci accompagni nelle riflessioni di questa sera, un salto di coscienza reso possibile alla libertà umana. Possiamo considerare tutta l'evoluzione, tutti i cammini dei secoli, dei millenni, come cos'è l'evoluzione, cos'è il cammino, cosa vuol dire procedere di passo in passo. L'evoluzione è sempre un'evoluzione della coscienza. Se noi prendiamo la biografia, la vita di ognuno di noi e ci chiediamo che differenza c'è tra me oggi, che ho 20 anni o 30 o 40 o 50 o 67 come sceglio io, che differenza c'è tra me oggi e me quando avevo 10 anni? Allora scrivo qui, io. Ognuno di noi pensa a sé, io, oggi, e io, mettiamolo qua sopra che era all'inizio, io quando avevo 5 anni di vita, quando avevo 5 anni, o 10 anni. Che differenza c'è? Una differenza di coscienza. Il bambino piccolo cosa abbraccia nella sua coscienza? Capisce poche cose rispetto all'adulto. Vive nel momento presente, si è dimenticato quello che è successo ieri, non sa ancora pianificare domani, dopodomani, ciò che avverrà fra un anno, o un progetto che abbraccia 10 anni. Quindi l'arco di coscienza, l'evoluzione è sempre questione di archi di coscienza. L'arco di coscienza del bambino è ristretto e l'adulto, cosa che ci siamo detti diverse volte, l'adulto, ognuno di noi rispetto a un bambino, è una biblioteca ambulante. Se il bambino piccolo si facesse un'idea di quello che esiste nella testa, nella coscienza di un adulto, si chiederebbe: ma come fanno questi adulti ad avere nella testa tutte queste cose? Per esempio, ci mettiamo in macchina, sappiamo come si va in macchina, sappiamo quasi tutte le regole del traffico, non dico che le osserviamo tutte, ma più o meno le sappiamo, le abbiamo nella coscienza. Ho fatto la patente qui a Roma e mi ricordo che a Roma si diceva che le regole del traffico non esistono per essere osservate. Esistono per sapere quando succede qualcosa chi ha ragione e chi ha torto. Sono cambiate le cose o sono più o meno allo stesso punto, tale e quale? Non l'ho mai detto in Germania, questa cosa qui, sarebbe una cosa pericolosa. A parte che le strade sono così piccole che la velocità non può mai essere tale da creare qualcosa di serio. Allora, dicevo, ci troviamo di fronte a un salto di coscienza che è un salto di libertà, salto di coscienza, una coscienza che si amplia, come questa è la coscienza del bambino, la coscienza bambina, questa è la coscienza adulta normale, adesso vi metto, in modo da renderla accattivante la cosa, ve lo metto in rosso, qui un altro salto di coscienza ancora più alto, più grosso. Ed è, detto in una parola, poi cercherò di, seppur balbettando, di esplicare questo pensiero fondamentale. Questo salto di coscienza di cui ci troviamo, che viene offerto come possibilità all'uomo d'oggi, gli dà la capacità, gli dà la possibilità per la prima volta nell'evoluzione umana. Abbiamo parecchi millenni di evoluzione alle spalle e per la prima volta in questo secolo, a partire da un secolo a questa parte, da quando, se volete, la cosiddetta scienza dello spirito, di cui in quest'aula abbiamo parlato tante volte, ha cominciato a entrare nella coscienza umana, voglio dire, per la prima volta diventa possibile all'essere umano di prendere la sua vita in mano e di gestirla in tutto e per tutto, a partire dalla sua libertà. Tu, essere umano, hai la possibilità di prendere in mano la tua esistenza e di considerarla a ragion veduta, non soltanto illusoriamente, ma con fondamento nella realtà, la tua biografia, la tua vita, come opera d'arte libera di te stesso. A questo punto, naturalmente, voi direte, ma come? Il corpo che ho, la fisiologia, la biologia che mi trovo addosso, la mistura di geni che sta alla base del mio corpo, non è mica un'opera d'arte libera del mio essere? Me l'ha forgiata l'ereditarietà? Non l'ho fatta io. E poi guarda nella vita tutto quello che mi capita, una malattia, oppure le persone che mi sono attorno, alcune sono simpatiche, altre sono proprio impossibili. Che c'entra tutto questo con la mia libertà? Quindi, stando alla coscienza adulta di oggi, e perciò parlo di un salto di coscienza, sembra assurdo parlare del fatto che l'essere umano ha la possibilità di prendere in mano tutta la sua esistenza, in tutto e per tutto, anche tutti gli avvenimenti che gli vengono incontro, e di gestirli col convincimento che è lui a deciderli e a gestirli liberamente. In altre parole, sto cercando di dire, l'essere umano, in quanto spirito creatore, non subisce nulla perché sente in sé la chiamata, la portata, sente in sé il desiderio di essere libero in tutto ciò che fa. E difatti spontaneamente ognuno di noi dice, ma perché mi si dovrebbe imporre una qualsiasi cosa? Io non sopporto nessuna imposizione. E questo sentimento è sano, corrisponde alla sana natura umana che dice, ma come? Se io sono un essere umano capace di rivolgermi al divenire del mondo, sento in me un sopruso quando mi si impone qualcosa. Non sopporto nessuna imposizione. Questo sentimento è sano. Quindi ogni imposizione, ogni cosa che dovesse capitarmi senza che ci sia la mia libertà in gioco, è qualcosa che non va bene. In altre parole, un cuore sano dice io sopporto soltanto la libertà. E se noi guardiamo adesso il sociale, andiamo indietro di 100 anni, andiamo indietro di 200 anni, la coscienza bambina ha bisogno di essere, come dire, di essere guidata, di essere accompagnata. Siccome il bambino non sa ancora orientarsi, non sa decidere da sé, viene accompagnato. Poi è nella dinamica della libertà che i genitori, i pedagoghi, gli educatori si ritirano sempre di più e subentrando la coscienza adulta l'essere umano si gestisce in proprio. E il concetto di libertà è la capacità di autogestirsi, di decidere con la mia testa ciò che penso e di decidere con la mia testa ciò che voglio fare, ciò che voglio compiere nel mondo. Quindi gestire in libertà i processi di pensiero e i processi volitivi, di volizioni che stanno alla base delle azioni. Ora, cosa sta avvenendo nell'umanità? La religione tradizionale si ritira. Un elemento di accompagnamento materno, la Chiesa si è sempre chiamata la madre, quindi la madre va bene, è necessaria per il bambino piccolo. Quando l'essere umano diventa adulto, il genitore si ritira perché l'essere umano si gestisce sempre di più da solo. Ora, un elemento di libertà negativa. La libertà negativa è il liberarsi da, intendo per libertà negativa il liberarmi da qualcosa, e per libertà positiva intendo essere libero per qualcosa, verso qualcosa. Ora, capiamoci bene, quando un essere umano si è liberato da la libertà negativa, si è liberato da tutte le gestioni esterne, non vuol dire che è libero, positivamente libero. Ha acquisito una libertà negativa, non viene più gestito dal di fuori, ma questo non vuol dire che si gestisce da sé in piena libertà. Quindi è importante distinguere tra una libertà negativa che mi libera da costrizioni, da guide esterne che prima o poi si devono ritirare, tutt'altra invece la libertà positiva dove io gestisco dal di dentro processi di creazione, nel pensare e nell'agire che sgorgano dal fulcro intimo del mio essere. Quindi non confondiamo la libertà negativa di liberarci da qualcosa, da tutto ciò che ci condiziona, come se questa fosse il tutto della libertà. La libertà negativa non è neanche la metà della libertà, perché è la metà negativa. Quindi la parte molto più importante della libertà è la libertà positiva, dove l'essere umano diventa sempre di più un essere liberamente creatore che sprigiona mondi sempre nuovi, come un artista. La libertà dell'artista non sta nel fatto che non viene costretto, non viene, come dire, dal di fuori. La libertà dell'artista è questa capacità sorgiva, interiore, di creare mondi sempre nuovi. Ora, il sociale, la religione ci dice che l'essere umano viene sempre di meno guidato dal di fuori. Ma non c'è neanche bisogno che la religione o la Chiesa si sforzi di tirarsi via, perché anche se adesso naturalmente c'è in questo fine settimana la beatificazione del Papa polacco, questo in fondo non vuol dire che la Chiesa ha la sua funzione di guida sia rimasta illesa così come era 100 anni fa, 200 anni fa. Sempre meno persone si rivolgono alla Chiesa per avere un orientamento. In altre parole, l'essere umano dice: sento dentro di me l'aspirazione. Come dire, la traiettoria della mia evoluzione sta nel fatto che voglio diventare sempre più autonomo. Quindi se 500 anni fa, 1000 anni fa, questa mamma, questa madre chiesa aveva una funzione giusta, buona, perché gli animi degli adulti a quei tempi erano ancora bambini rispetto alla coscienza adulta di oggi, oggi ci viene fatto di constatare, cosa bellissima, in fatto di dignità umana e di libertà, ci viene dato di constatare che la coscienza adulta di sempre più persone non si rivolge a questa guida della religione tradizionale. Vuole, anche in campo religioso, le cose, capirle con la testa propria, e se una persona vuole instaurare un rapporto col divino, un rapporto col sovrasensibile, un rapporto con ciò che è spirituale, un essere moderno dice: non ho bisogno io di un altro essere umano che mi dica come io devo imbastire questo rapporto con il visibile. Sento dentro di me le forze, la capacità di farlo a modo mio, e ognuno lo faccia a modo suo. Analoga la guida dello Stato, la guida della società, c'era 50 anni fa, 100 anni fa, una società più omogenea, il mondo del lavoro era molto più omogeneo, c'era la possibilità di trovarsi un posto di lavoro assicurato, e questa assicurazione, magari, nella pletora delle tasche dello Stato, ed era come una piccola assicurazione che accompagnava l'essere umano che restava in fondo bambino, perché era dipendente da questa tutela, da questa sicurezza esterna. Guardiamo il mondo economico, il mondo dell'economia, siamo qui nella facoltà di economia, il mondo del lavoro diventa sempre più libero, nel senso che ci vuole sempre più flessibilità. E quindi questa capacità di ricominciare diverse volte da capo è una sfida a diventare sempre più liberi. In altre parole, ci viene dato di constatare che viviamo in un sociale, viviamo anche in una evoluzione religiosa, dove l'individuo deve sempre di più fare affidamento su se stesso. Ma questo è il concetto di libertà. La capacità di fare affidamento su se stessi, la capacità di sapere io che cosa voglio fare, cosa penso degli eventi del mondo, e di non aspettarmi di venire, accompagnato, di venire orientato dalla madre chiesa, dal papà stato, se volete. Se guardiamo a quello che avviene nei popoli arabi, nei popoli, diciamo, di matrice islamica, cos'è questa specie di primavera, questa aspirazione alla libertà in popoli che, dovuto fortemente anche al Corano, di libertà hanno vissuto finora molto, molto poco. Se uno pensa a una società come quella nell'Arabia Saudita, una società come nella Siria, anche una società come nella Libia, no? Non si può dire, se vogliamo essere onesti, che ci sia neanche paragonabilmente, neanche in poco, il tipo di libertà sociale, con tutti i problemi, tutte le difficoltà connesse naturalmente, alla quale noi siamo abituati. E non è detto che col farsi sentire di questo soffio di libertà, di democrazia, non è detto che le cose diventeranno più facili. Questi popoli andranno incontro a difficoltà molto più grosse, però il lato positivo è che è un inizio che ci ricorda la Rivoluzione francese, però la Rivoluzione francese aveva alle spalle 1700 anni, lasciatemelo dire, di cristianesimo. Per cristianesimo intendo, bene o male, adesso lasciamo da parte tutte le inevitabili qualificazioni negative di questo cristianesimo, però un valore fondamentale, del tutto positivo, di questo povero bistrattato cristianesimo, è che questo cristianesimo, in base ai suoi testi sacri, i Vangeli, per esempio, che sono profondamente diversi dal testo sacro dell'Islam, il Corano, questa Rivoluzione francese, questo soffio di libertà, aveva alle spalle 17 secoli di cristianesimo, e volevo dire, questo cristianesimo ha un modo di valutare, di dar valore all'individuo, la sacralità dell'individuo. è ancorata, è fondata sui Vangeli in tutt'altro modo che la libertà dell'individuo nel Corano. E in queste cose fondamentali, cari amici, dobbiamo essere sinceri, dobbiamo essere veraci, non cercare per amor di pace di camuffare la libertà, di camuffare la verità. Dobbiamo essere sinceri. Quindi auguriamo a questi popoli musulmani, questi popoli arabi, di continuare, di non mollare su questa aspirazione alla libertà, su questa aspirazione alla democrazia, però è importante che si rendano conto che il fondamento, il cardine del vivere sociale della libertà è il valore che si dà all'individuo, alla libertà dell'individuo. E questo valore che ha la libertà dell'individuo, lo spessore morale dell'individualità umana, il mondo islamico se lo deve veramente conquistare e ha bisogno molto del nostro aiuto se noi abbiamo il coraggio di recuperare gli elementi più positivi accanto, lasciando via quelli negativi del nostro cosiddetto cristianesimo che spesso è stato anche poco cristiano.